Adesso, sono le 6.
E va bene, eccoci. Domenica prossima. Undicesima domenica del tempo ordinario. Ecco i testi che saranno letti nella liturgia di questa prossima domenica. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo nel capitolo 19, i versetti da 2 a 6, quello che avviene quando il popolo uscito dall'Egitto si accampa ai piedi del Sinai. Esodo 19. Seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani nel capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 11. In questo scorcio dell'anno, nelle domeniche del tempo ordinario, si legge la lettera ai Romani, così sarà anche per le domeniche che verranno. Capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 15, versetto 6 al versetto 11. E quindi il salmo per la preghiera responsoriale è il Salmo 100. Noi questa sera avremo a che fare con altre due strofe del Salmo 119, che poi lasceremo per alcuni mesi, se Dio vuole, e se Dio vuole riprenderemo la lettura dello stesso Salmo in autunno. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 9, si va dal versetto 36 in poi fino al versetto 8 del capitolo 10. Da 9:36 fino a 10:8 nel Vangelo secondo Matteo. Mentre stiamo celebrando oggi la festa solenne del Sacro Cuore, ci disponiamo a vegliare in vista della prossima domenica undicesima del tempo ordinario. Il ciclo naturale dell'anno solare ci ha condotti fin sulla soglia dell'estate. Nemmeno le incertezze meteorologiche di questi giorni, di queste settimane, possono far sì che ce ne dimentichiamo. È questo il tempo della massima espansione della luce, nella scadenza che ogni anno caratterizza questi giorni. La Chiesa scorge una manifestazione della luce che ha vinto le tenebre del caos e dell'inferno. Tutta la creazione è visitata dalla gloria di Dio, che è il mistero della sua santità, in cui è custodita la bellezza del mondo. Il cuore umano è visitato ed è liberato dai vincoli tenebrosi che l'hanno inquinato e abbrutito. La luce avanza, la luce afferma la sua vittoria, è la gloria del Signore vivente che fa nuovo il mondo. Nel corso di queste settimane ci viene incontro, conviene ricordarlo, la memoria di coloro che sono stati i frutti esemplari della nuova umanità. Abbiamo ricordato ultimamente San Barnaba, poi Sant'Antonio, nei giorni prossimi altre memorie ancora ci accompagneranno, fino a San Romualdo, a San Luigi, fino a San Giovanni Battista e finalmente ai santi Pietro e Paolo. Affidiamoci anche noi all'intercessione dei nostri santi per crescere nella trasparenza alla luce e per celebrare così nella fiamma e nella pace dell'Evangelo la bellezza del regno che viene per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io vorrei chiudere abbattere la finestra perché il rumore che viene dalla strada a quest'ora soprattutto poi è un po' fastidioso. Vabbè, sì, se si apre, sì, va bene, bene. Se si apre la porta poi c'è una certa circolazione d'aria. Ecco. Allora leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che vi citavo, nel capitolo 19. Francesco legge pure.
levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti».
Grazie. Leggiamo anche il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetto 36. Monica, leggi.
«Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 119 ed esattamente al versetto 113. Leggiamo altre due strofe, quindi arriveremo al versetto 128. Grande viaggio continua ormai al di là di quella svolta che abbiamo individuato nel passaggio tra la strofa undicesima e la dodicesima, cioè nel mezzo della composizione. Ormai siamo entrati nella seconda metà del Salmo e dunque in quella che, come abbiamo già constatato, ci viene prospettata come la tappa o una sequenza di tappe che in modo esplicito alludono alla maturità del cammino, anche se ci stiamo rendendo conto del fatto che questa cosiddetta maturità non è una qualità che ci riguarda nel corso del grande viaggio come una specie di etichetta incollata una volta per tutte sulla fronte di personaggi ormai in grado di esporsi come se fossero merce in vetrine di lusso, e non è affatto così, non è affatto così. Anzi, fatto sta che abbiamo letto fino al versetto 112 e ci siamo resi conto che comunque il nostro rapporto con la parola del Signore che ci incalza, che ci accompagna, che ci sollecita, che ci chiama, non soltanto ci ha man mano chiamati ad assumere una posizione di ascolto, ma ci siamo resi conto di essere, per così dire, avvolti, anzi come immersi nel rapporto con la parola che ci contiene, che invade il nostro vissuto, che penetra essa stessa tutte le componenti della nostra realtà di persone e di quello che è poi il contesto, l'ambiente, il mondo attorno a noi, all'interno del quale si svolge la nostra avventura. Ed ecco proprio il salmo che stiamo leggendo nell'ultima strofa di cui ci siamo occupati, la strofa Nun, nel versetto 105, il versetto che introduce la strofa, diceva: lampada per i miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Ricordate, ne parlavamo una settimana fa, e ci troviamo immersi nella luce di un cammino che continua a esporci all'impatto con le ombre, con le tenebre, con le regioni oscure fuori di noi e dentro di noi, ma è la luce che in tutto e sempre si viene realizzando, questo è l'elemento decisivo di cui ci siamo resi conto, si viene realizzando come un cammino che si riempie di quella gratuità che fa della nostra vita l'occasione per partecipare a una storia d'amore. Una vita riempita d'amore. Proprio su questo insistevano i versetti delle strofe che leggevamo ultimamente. Ed è l'amore che dà il motivo stesso della vita. Senza illusioni, senza fantasie, senza fughe, e proprio a questo proposito le ultime strofe che leggevamo ci hanno messo molto severamente, molto energicamente, anche magistralmente sull'avviso, perché siamo stati davvero strappati con forza e anche con dolcezza, bisogna aggiungere, siamo stati strappati rispetto alle ambiguità che la nostra soggettività continua a elaborare. Illusioni, pretese, dove la stessa definizione del nostro cammino come partecipazione a una storia d'amore assume la fisionomia più che mai a equivoca, preoccupante e alla fine dei conti veramente inquinante di una mascheratura che contraddice l'autenticità di ogni cosa, ed ecco, si apre la strada lungo la quale diviene motivo di gioia totale, proprio quel che leggevamo la settimana scorsa, gioia totale, quella povertà estrema che è prerogativa di una vita che è esposta al rischio dell'amore. L'amore non è mai una meta conquistata, posseduta, gestita, incamerata e manifestata come ormai un titolo di vanto. È quanto mai rischiosa la vita esposta a una autentica pienezza d'amore. Ricordate nella strofa che leggevamo a suo tempo, l'ultima di cui ci siamo occupati, il versetto 109, la mia vita è sempre in pericolo, ecco il rischio, la mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge, e così di seguito. Ed ecco, è davvero un'esperienza di povertà radicale che fa tutt'uno con l'autentica obbedienza del nostro vissuto a quella parola d'amore che ci coinvolge in una relazione d'amore. Perché l'amore è sempre povero, è necessariamente povero, non è altro che amore, non ha più motivo per pretendere, per vantarsi, per imporre i propri diritti. È amore vero. E dunque, una povertà estrema, quando proprio nella strofa Nun, che adesso già ho richiamato, l'ultima di cui ci siamo occupati, nel versetto 107, diciamo: sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola. Quell'accenno alla mitezza che è peraltro prerogativa inconfondibile nell'Antico e poi nel Nuovo Testamento, della povertà secondo il cuore di Dio, che è la povertà della creatura umana che man mano viene educata alla scuola dell'amore. Finalmente, vedete, questa prospettiva di orientare il cammino e quindi procedere in esso e man mano strutturare tutto del nostro vissuto in una corrispondenza d'amore a ciò che gratuitamente ci viene donato, diventa una possibilità non più illusoria, fantastica, quanto mai equivoca, come già abbiamo constatato, ma una possibilità effettiva. Man mano che, era l'ultimo versetto di cui ci occupavamo la settimana scorsa, man mano che il cuore si viene piegando, si viene sagomando nella complessa articolazione del nostro vissuto. Ho piegato il mio cuore, così leggevamo, abbiamo ritrovato un verbo che avevamo incontrato a suo tempo nel versetto 36, ho piegato il mio cuore, le pieghe del cuore, ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre. Dunque, una sagomatura ormai acquisita, qui leggevamo, come un'impronta che imposta lo svolgimento della nostra vicenda umana, personale, in un contesto sociale, cosmico, da cui non possiamo mai prescindere. Ed ecco, una impronta indelebile. Vedete che però ancora non siamo arrivati, perché è proprio la autenticità di questa sagomatura della nostra vita che viene messa alla prova. E questa prova, vedete, non è uno sgambetto, non è un inciampo, non è un intervento fastidioso che ancora una volta compromette l'entusiasmo del nostro cammino, a parte il fatto che proprio i versetti che leggevamo in qualche modo hanno smorzato tutti gli entusiasmi, proprio perché ci hanno ricondotti alle misure di una vita che è autentica nell'amore, non fantasiosa o sognata. Ma un vero aiuto ancora a prendere sul serio quella prospettiva che oramai si è delineata come l'immersione totale del nostro vissuto in una relazione d'amore, con colui che ci chiama, colui che ci parla, il tu che ci accompagna, e d'altra parte tutte le creature che compongono il quadro della nostra esistenza umana sono attraversate da quella corrente d'amore che apre in noi stessi gli spazi dell'accoglienza in rapporto alla inesauribile fecondità della parola creatrice che riceviamo da Dio, ma in rapporto alla moltitudine, alla totalità delle creature che siamo in grado di riconoscere, ammirare, benedire come segni di quella vocazione alla vita che si è ormai definita come chiamata a una relazione d'amore che ci coinvolge in rapporto al mistero inesauribile del Dio vivente. Ed ecco, in questa medesima relazione si inseriscono le relazioni con tutte le creature che fanno parte del nostro ambiente vitale, nel tempo e nello spazio. Ebbene, vedete, questo amore deve essere provato, questo amore deve essere verificato, questo amore deve essere consolidato. E vedete la strofa che segue adesso dal versetto 113, è la strofa Samech, subito imposta la questione, perché qui leggo: detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. Certamente, vedete, siamo perfettamente sintonizzati con quella prospettiva che adesso richiamavo, per cui il nostro vissuto ormai non ha altra configurazione valida per assumere la propria autentica identità, se non nel fatto che è un vissuto che si consuma, che si realizza, che si sviluppa in tutto il suo dinamismo in una relazione d'amore. Io amo la tua legge, la tua parola, certo, amo te, amo il tu, sì, è una risposta all'interno di una relazione che ormai è stata così fortemente chiarita, così energicamente anche decifrata, fin nei dettagli che ci hanno messo fortemente in discussione, sottraendoci a tutte le equivoche pretese della nostra soggettività umana che cerca di costruirsi spazi, inserirsi nella relazione con le realtà di questo mondo e in certo modo in prospettiva anche in relazione con ciò che c'è di grande e di ideale e di fantastico nell'elaborazione dei nostri pensieri e desideri umani, il modo da poterne approfittare, il modo da poter strumentalizzare ogni cosa, il modo da poter ridurre all'interno di una logica dove la nostra soggettività diventa valore assoluto, una logica di autogratificazione. Ebbene, qui c'è di mezzo l'amore, ma vedete che adesso è proprio in questione l'amore. Nel senso che, vedete, qui il termine tradotto con incostanti, gli animi incostanti, è un termine piuttosto raro, che però, vedete, ha un significato preciso ed ha il significato di quei rami che si spezzano quando sono rinsecchiti. Quando sono rinsecchiti, allora possono servire poi per bruciare nel focolare, possono servire per altri usi, ma sono rami che fanno parte di quella varietà, forse anche molto sorprendente di proiezioni affettive del nostro animo che si ritrova alle prese con molti amori, e amori che vedete si vanno frantumando nel momento stesso in cui si moltiplicano, e questo comporta l'esperienza di strappi, fratture, schianti, c'è qualcosa che suona nel termine che compare qui in maniera inconfondibile, che proprio allude alla frantumazione di un impianto che è nelle cose, l'immagine dei rami di una pianta che man mano vengono potati, è troppo poco, ritagliati, anch'esso troppo poco, vengono proprio schiantati, ma è una frantumazione del cuore, un cuore che perde di semplicità, è un cuore che perde di semplicità, vedete, perché in questo caso non è attivato quel processo per cui la soggettività umana rifiuta la gratuità dell'amore e impone un altro criterio per gestire se stessa nel mondo, ma perché gli amori al plurale diventano molteplici e paradossalmente, vedete, assumono una configurazione che li riduce progressivamente, dopo un processo più o meno lungo, senza scendere troppo nei dettagli, che può assumere varie articolazioni, un processo di crescita che comunque, vedete, conferma quello che adesso è il dato che qui viene colto in maniera così drastica e urgente. Sono amori che nella loro molteplicità si sono andati indurendo al punto che non sono più nemmeno rami che producono vegetazione, foglie, fiori, frutti, ma sono rami secchi. Ed ecco una frantumazione, ed ecco lo schianto di un vissuto che è messo alle strette nell'impatto, ripeto, non con l'esperienza di un amore che è stato rifiutato, ma l'esperienza di un amore malato, di un amore malato, di cui adesso il nostro orante assume una consapevolezza che bisogna pur dire è estremamente sincera, matura, e si rende conto che qui non gli viene imposto un controllo che abusivamente vuole metterlo in difficoltà, gli vuole imporre un esame, non aveva bisogno, no, si rende conto di come questo passaggio adesso per lui è estremamente benefico, e infatti subito aggiunge: tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola. Già, tu sei mio rifugio e mio scudo, e questo proprio là dove è stata individuata in maniera così precisa e così rigorosa quella deriva che conduce il cuore innamorato a frantumarsi, per come la molteplicità degli amori sta diventando causa di una contraddizione insostenibile. San Gerolamo, quando traduce, non nella Vulgata, quando traduce nella sua traduzione personale quel termine, tumultuosi. San Gerolamo ha l'idea di questo fenomeno che adesso sto tentando di descrivere alla mia maniera, di un processo che in realtà comporta anche nell'animo umano delle tensioni, impazienti, forse appassionate, e d'altra parte una malattia. Che si tratti di una malattia, vedete, possiamo constatare subito, proseguendo nella lettura, quando l'orante aggiunge: allontanatevi da me, o malvagi, vedete una presa di posizione molto risoluta. Qui si tratta di una citazione del Salmo 6. Osserverò i precetti del mio Dio, sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi nella mia speranza. Dove questo sostienimi, vedete, è detto con lo stesso verbo che leggiamo nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, versetto 5, quando la creatura amata non riesce a stare al passo con quella conversazione d'amore che ormai il diletto ha impostato con lei, e la creatura umana poi sviene e cade. Sono malata d'amore, lo dice lei stessa. Cantico capitolo 2, versetto 5, poi versetto 6, ed ecco, sostienimi, è questo verbo che ricompare esattamente là, come adesso vi dicevo. Ebbene, è una malattia nascosta, eppure malattia che viene rilevata per quello che essa comporta di minaccioso, di pericoloso, di patologico. Beh, se è una malattia, sì, ma nel senso che qui è una malattia interna a quella che è stata impostata come una vita tutta consacrata a una relazione d'amore, ed ecco, quella vita si è sfilacciata, nel senso di molteplici itinerari d'amore che si sono resi a loro modo autonomi, a loro modo alternativi, a loro modo contraddittori, fino allo schianto. Ecco, vedete, allontanatevi da me, sostienimi secondo la tua parola. E il secondo rigo del quarto versetto della nostra strofa dice: non deludermi, non mi fare vergognare. Questa delusione è la vergogna, non mi fare vergognare. Nel momento in cui quella creatura nel Cantico dei Cantici sviene, cade, si addormenta profondamente, poi sognerà anche nel corso del sonno, ma non può far diversamente. Ebbene, resta il tu del Dio vivente, vedete, che è stato invocato con tanta prontezza e con tanta sincerità nel versetto 114. Sostienimi, non farmi vergognare. E prosegue adesso la strofa con una serie di invocazioni che sono perfettamente coerenti con quello che stiamo leggendo e di cui ci stiamo rendendo conto. Sì, tu il mio aiuto e sarò salvo. Poi la mia Bibbia dice: gioirò sempre nei tuoi precetti. Questo gioirò, una traduzione che suppone una diversa lettura del testo, ma un caso di critica e interpretazione del testo che non è affatto condiviso da quelli che si occupano di queste cose. Qui è piuttosto osserverò sempre, ecco, i tuoi precetti, vedete la conferma di un impegno in rapporto al tu del Dio vivente, alla pazienza a cui ancora mi consegno, dice l'oranto in prima persona singolare, a cui ancora mi affido, una pazienza la sua, perché tu, ecco, qui è il punto, adesso nel versetto 118, perché tu disprezzi, anche qui bisogna cambiare la traduzione, perché tu valuti, questo è un verbo, dicono gli esperti, che ha a che fare con la vita commerciale, si usano anche termini del genere e non ci scandalizza per nulla questo fenomeno, tu sai soppesare, come qualcuno che insomma non si fida delle bilance e sa valutare il peso delle merci che si trattano al mercato, no? E dice, tu sai soppesare chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Dunque dice il nostro orante, ecco, ci sei tu, la tua pazienza, vedete, una pazienza che è ben interpretata dall'atto di chi l'esperienza che gli deve essere riconosciuta si prende la briga di affrontare questioni che sembrerebbero fuori misura per lui, non adatte a una presenza del suo livello, del suo valore, ed invece, vedete, si prende lui la briga di toccare, tastare, valutare, interpretare, prendere in mano, decifrare il nostro vissuto, laddove a noi sfugge tutto l'insieme di quelle contraddizioni di cui abbiamo avvertito la minaccia è una minaccia quanto mai compromettente, abbiamo avvertito, ma chi sarà in grado di decifrare, di discernere, di interpretare, di sciogliere, di distinguere? Chi sarà in grado di educarci nell'amore? Un conto è averne fatto il programma, averne fatto motivo di impegno, di consacrazione, di dedizione, di offerta. Già, abbiamo parlato anche di un'offerta, leggendo le strofe che precedono, nella gratuità. Sì, è un conto, ecco, tutto questo è un conto. E poi ridurre tutto forse in qualche caso addirittura il lussureggiante sottobosco affettivo del nostro animo produce sollecitazioni d'amore in molteplici direzioni all'unico amore. E ci sei tu. e c'è il filtraggio di cui tu ti assumi l'impegno, con pazienza, con davvero la devozione incantevole per noi, per me, dice il nostro orante, che mi mette così radicalmente in discussione, ma d'altra parte mi mette in una condizione che è di totale prossimità con te. Mi prendi in mano, mi tasti, mi soppesi, come se mi stessi comprando al mercato. Già, tu soppesi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Mi tiri fuori quella fallace e la menzogna, La menzogna, mi tiri fuori da tutte le menzogne. C'è Kim Shi che a riguardo di questo versetto dice, mettendolo direttamente in relazione con il versetto precedente, qui si fa riferimento a quegli uomini dei quali nel versetto 118, lo dice leggendo il versetto seguente, già al 119, consideri scorie tutti gli empi della terra. Ebbene, nel versetto 118, quelle figure che poi verranno descritte come scorie, dunque è necessario un filtraggio, è necessario un disinquinamento, è necessario un lavoro delicatissimo, solo le mani dell'Onnipotente, lo sguardo dell'Onnipotente, solo l'attenzione, l'affetto, la pazienza umilissima dell'Onnipotente potrà operare questo filtraggio, scorie, e dice qui si parla di coloro il cui inganno è menzogna, nel senso che essi traggono in inganno il mondo più degli empi manifesti. Ci sono gli empi manifesti, dice Kimchi, perché mentre l'uomo si guarda da questi, che sono gli empi manifesti, non sta invece in guardia nei confronti di quelli che sono gli empi menzogneri, gli empi non manifesti, gli empi nascosti. Già, questa è la situazione nella quale si trova il nostro orante, che si accorge di come le sue tensioni affettive, le sue proiezioni d'amore sono esposte a quelle contraddizioni di cui ci ha appena parlato, laddove è proprio l'intenzione originaria nell'animo suo di far della sua vita davvero una risposta d'amore che porta ancora in sé il veleno di un inquinamento, una malattia, ma una malattia, vedete, che non è causa di un disastroso fallimento per cui ormai non c'è più nessun rimedio, ma siamo esattamente impegnati in direzione opposta. Vedete, di strofa in strofa qui il discernimento si fa sempre più acuto, sempre più radicale, sempre più onesto, sempre più coraggioso, sempre più efficace. E dice, tu consideri scorie tutti gli empi della terra, perciò amo i tuoi insegnamenti. E allora vedete che io posso intraprendere questa storia, questo cammino in una storia d'amore, perché tu sei impegnato in quel filtraggio. Vedete, potenza di Dio, è lo Spirito Santo di Dio, è la gratuita fedeltà di Dio, la sua volontà d'amore che non soltanto mi viene incontro con l'immensa e inesauribile gratuità dei suoi doni, ma mi viene incontro nel senso che già mi avvolge, che già si rende protagonista lui in me stesso di quell'opera di discernimento rispetto alla quale non sarei mai in grado di ottenere frutti soddisfacenti. E infatti dice, tu consideri scorie Perciò amo i tuoi insegnamenti, tu fai fremere di spavento la mia carne, io temo i tuoi giudizi. E questo versetto 120 è un versetto che è stato ampiamente commentato dai padri della Chiesa, anche perché in greco e quindi poi in latino ha preso un significato che viene dai padri della Chiesa, senza alcuna incertezza da parte loro, messo in relazione con l'amore crocifisso che costituisce la testimonianza piena, matura, definitiva di tutto quello che nella storia della salvezza Dio ci ha rivelato da parte sua. È la pienezza dell'amore che è rivelato da Dio, l'amore crocifisso, perché qui vedete il testo tradotto in greco dice: inchioda col tuo timore la mia carne, perché ho temuto i tuoi giudizi. Questo inchioda, ecco, subito i padri della Chiesa leggono, tenendo conto di quello che nel Nuovo Testamento si legge a proposito della inchiodatura del Signore sulla sua croce, e poi ricordate quello che dice Paolo nella lettera ai Galati: sono stato crocifisso insieme con lui e non conosco altro che non il Cristo crocifisso. E dunque questa storia d'amore che sta veramente prendendo la piega della autentica maturità, per come il nostro orante si rende conto che nella sua vergogna è presente e operante colui che crocifigge la carne umana. Colui che, vedete, in questo suo modo di intervenire, di operare dall'interno, da quello che è l'abisso più profondo dell'animo umano, raggiunge le radici più nascoste per noi, irraggiungibili, per noi impenetrabili del cuore umano, sta purificando tutte le ambiguità, tutte le ambiguità. Già, in realtà il testo in ebraico qui sarebbe da tradurre: si accappona la pelle, ecco, qualcosa del genere, così dicono gli esperti. Ma la traduzione in greco, passando poi ai padri della Chiesa e quindi quelli dell'Oriente e quelli che leggono invece in latino, che in questo caso è traduzione che ricopre quella in greco, ecco, subito hanno rilevato questo richiamo all'evento che costituisce la pienezza di tutto l'itinerario della storia della salvezza, come il mistero di Dio si è rivelato a noi in modo tale da penetrare, da scandagliare, da scavare, da inchiodare le nostre componenti carnali all'interno di quella storia d'amore che è stata confermata per noi non da una dichiarazione generica, ma dalle piaghe del crocifisso. E allora qui vedete la strofa seguente riparte con una affermazione che coglie in tutto quello che la strofa precedente a modo suo ci ha illustrato, il motivo perché adesso davvero sia possibile intraprendere nel contesto di quella storia d'amore un cammino di vita che sia operoso. Questa storia d'amore non è la storia riservata agli spensierati, che poi sarebbero anche sempre a rischio di essere gli illusi, come già sappiamo, e addirittura poi quei personaggi detti incostanti, stando alla nostra traduzione all'inizio della strofa precedente, i frantumati in una girandola di potenzialità affettive ricadono addosso alla nostra soggettività come i frammenti di un fuoco d'artificio ormai spento. Ecco, e invece amo, diceva il versetto 119, adesso leggo il versetto 121, ho agito secondo diritto e giustizia. E qui il verbo agire, il verbo fare, nella strofa che subito leggeremo, si presenta tre volte. Dunque un amore operoso, un amore fattivo, un amore energico, un amore risoluto, è davvero il massimo dell'attività, quello che il nostro orante scopre essere l'impianto che in modo sempre più risoluto e commovente il Signore vuole instaurare nella sua vita. Impianto. Qui dice ho agito secondo diritto e giustizia. Leggiamo. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Interessante, perché adesso qui, anche nella strofa seguente, si parla di questi oppressori. Notate che questo termine qui, koshek, è un termine che altrove in modo inconfondibile ha a che fare con la figura dell'avversario per antonomasia, il contestatore per definizione, il calunniatore, colui che a modo suo interviene per demoralizzarmi, per avvilirmi, suggerirmi che ancora una volta mi sto ingannando. Non abbandonarmi ai miei oppressori, già, qualcuno che comunque continua a suggerirmi che in realtà io non ce la posso fare, che in realtà non è così, che in realtà questa è ancora una volta un'elaborazione astratta. Vedi che tu non vali niente a questo proposito. Ritorna nei ranghi del tuo vissuto, rientra dentro la logica dell'amore così come lo sai realizzare, esprimere, lo sai forse far esplodere tu, ritorna dentro alle misure dell'amore in quanto è tuo, che sia poi una molteplicità di vampe infocate, tanto me, ritorna, perché non sono cose tue, è il calunniatore, è l'oppressore. E di seguito vedete il versetto 122, assicura il bene al tuo servo, non mi opprimano. Questo verbo opprimere ha a che fare con la stessa tipologia di calunnia, non mi opprimano i superbi, ecco. E qui vedete proprio nel versetto 122 quel assicura è detto con il verbo che in ebraico ha il significato di garantire, dare una garanzia. Ecco, c'è qualcuno che garantisce per me rispetto alla calunnia. Ci sei tu che garantisci per me. ci sei tu. Vedete, il nostro orante ormai è maturato, sa bene che non è in grado di reagire in nome di se stesso e sa che di sua iniziativa è sempre esposto alla eventualità di combinare altri guai, ma ci sei tu che garantisci per me. E non per niente, vedete, sono le piaghe del crocifisso che garantiscono per me. Ci sei tu che garantisci per me. Assicura il bene al tuo servo e non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza. Già, intanto, vedete, io mi trovo, come subito leggiamo, mi trovo ad assumere la posizione del servo. Assicura il bene al tuo servo, dice il versetto 122, e adesso vedete i miei occhi sono gli occhi del servo che, come leggiamo anche in altri testi dell'Antico e poi anche del Nuovo Testamento, sono protesi verso la mano, verso la presenza, verso le labbra del padrone, perché mandi un segnale, perché dica una cosa, perché i miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia, agisci con il tuo servo. Di nuovo, vedete, siamo partiti dal verbo agire, fare, e con il nostro orante soggetto di prima persona singolare nel versetto 121, qui nel versetto 124 agisci, è un'invocazione rivolta al Signore che è il protagonista di questa impresa. Sei tu che agisci con il tuo servo, quel servo che sono io, quel servo che si sta consumando nell'attesa, quel servo che non pretende più in nessun modo di farla da padrone, di vantare titoli di prestigio, di garantirsi da solo in nome delle proprie forze e quantomeno dei propri desideri, perché ormai il fatto che anche le forze, quanto più ancora i desideri fino alla radice del cuore siano sede di un possibile e spesso bisogna pur dire reale inquinamento che rispunta a distanza, che ritorna poi attraverso vicissitudini inaspettate, situazioni del tutto impreviste, ed ecco la frantumazione, ed ecco il tracollo, ed ecco la frana, ed ecco quello che sappiamo. Ebbene, agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Di per sé siamo ritornati al livello in cui il nostro orante non pretende niente di più che di essere un discepolo. Insegnami i tuoi comandamenti, ma vedete, è allo stesso tempo un livello di gran lunga più maturo, più consapevole, dove l'elemento determinante di questa crescita non è l'acquisizione di conoscenze, ma è la consapevolezza della propria povertà, in quanto è una povertà amata. Già, io sono tuo servo, fammi comprendere. Vedete, si riparte così nella seconda quaterna della nostra strofa. Io sono tuo servo, fammi comprendere, e conoscerò i tuoi insegnamenti. Sono un servo non pretende in nessun modo di essere protagonista di imprese che poi riceveranno l'applauso e il premio da parte del padrone. Sono tuo servo, fammi comprendere, conoscerò i tuoi insegnamenti, Vedete che peraltro proprio questo servizio, dice Ilario, Ilario di Poitiers, dice, dicendosi servo, l'uomo sta realizzando la testimonianza più energica e più feconda che mai per quanto riguarda la capacità di azione umana. Non si può fare niente di più pregnante, non si può fare niente di più coraggioso, non si può fare niente che sia più fattivo di questo. Consegnarsi, come fa qui il servo, alla scuola del Signore. È tempo che tu agisca, Signore, vedete, insiste. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Già, vedete qui ormai è l'opera del Signore, ma è un'opera del Signore che non è più semplicemente uno spettacolo di grandi imprese compiute fuori di noi, attorno a noi, nel mondo, forse anche in noi, nel senso che ci siamo trovati sbalzati in altri spazi e con altre capacità di affrontare il cammino nel mondo, ma è dentro di noi, dentro di noi. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Questo è il tuo tempo. Il mondo, gli eventi, lo spazio e l'occasione, questo è il momento che per te, perché tu agisca. Notate il verbo perché hanno violato la tua legge, quella hanno violato la tua legge. Sapete, qui è sprecata, altrimenti è sprecata la tua legge. C'è naturalmente sempre il passaggio dal ebraico al greco al latino. Il fatto che in latino venga usato il verbo dissipare, dissipaverunt, dice qui la Vulgata, ci dà un suggerimento, tenetene conto per quello che vi può essere utile. Vedete, questo è il verbo che nella traduzione in latino della Vulgata sta all'inizio del capitolo 16 del Vangelo secondo Luca, quando si parla di quel amministratore che ha imbrogliato, che si è approfittato ingiustamente del patrimonio del padrone, ne ha tratto vantaggio in maniera autogratificante, ebbene ha dissipato. Ma vedete che proprio quel amministratore disonesto viene lodato nel momento in cui di per sé moltiplica la dissipazione, lo spreco, lo sperpero, approfitta del patrimonio del padrone finché gli è possibile per regalare qualcosa ad altri che sono in debito nei confronti del padrone, e il padrone lo loda. Hai capito come si gestisce questo patrimonio? Come si amministra il patrimonio del padrone? Nel tempo della grande dissipazione, nel tempo in cui l'amministratore disonesto sperpera, ma nel tempo in cui il Signore agisce, in quanto il suo modo di riversare la gratuità della sua volontà d'amore nel mondo è l'espressione suprema dello spreco. Il vero dissipatore è lui. E allora dice: io sono tuo servo, È tempo che tu agisca, Signore, hanno violato la tua legge. Qui, vedete, noi siamo amministratori disonesti e lui se ne sta rendendo conto, ne riparla in prima persona, ne riparla in terza persona plurale, noi siamo dissipatori e noi sprechiamo, ma è proprio questo il momento in cui ci è dato modo di scoprire, ribaltando tutte le prospettive, tutte le logiche, tutte le costruzioni contabili in base alle quali gestire un'amministrazione di qualunque tipo, tu sei presente, operante, tu sei l'attivo garante di quel patrimonio d'amore che finalmente riconduce la storia degli uomini spreconi, la storia degli uomini così intrappolati dentro a storie d'amore devastanti, ed ecco, tu agisci, perciò amo i tuoi comandamenti. Vedete, ci risiamo e subito arriviamo alla fine del nostro capitolo. È veramente l'amore crocifisso, di cui già ci parlava la strofa precedente. Io amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Già, l'amore crocifisso. E io, dice il nostro amico orante, sono al tuo servizio. Agisci con il tuo servo, diceva il versetto 124, e adesso per questo tengo cari, traduce la mia Bibbia così, per questo proseguo diritto, meglio tradurre in questo modo, per questo vado diritto, ecco, vedete, qui l'accenno a una marcia, al cammino della vita, ma senza divagazioni un po' così spettacolari, qualche affaccio panoramico, tutte quelle cose che ci sono nel nostro cammino, non mancano mai, anzi, ancora non ce ne siamo resi conto abbastanza di quante meraviglie, sì, ma dici adesso io voglio marciare, voglio camminare, voglio andare diritto, seguire passo passo, lampada ai miei passi e la tua parola, diceva strofa che leggevamo la settimana scorsa. Ebbene, per questo procedo nel cammino secondo i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna. C'è un ridimensionamento di quello che adesso comunque è veramente acquisito come il valore prezioso e insostituibile di una vita che si consuma per un motivo d'amore, in obbedienza a una rivelazione d'amore che si fa sempre più coinvolgente, sempre più strabiliante, sempre più sconcertante, sempre più travolgente rispetto a tutte le misure in base alle quali ancora il nostro orante si è reso conto che si era ridotto da se stesso a gestire progetti d'amore che si sono rinsecchiti nel cuore suo. Amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Sapete, qui un momento solo, nella presa di questo versetto, è un particolare interessante, adesso è una piccola nota, poi tanto per perdere un po' di tempo, a proposito di questo versetto, è tempo che tu agisca, Signore, hanno violato la tua legge. C'è un maestro talmudico che dice una cosa interessante, si chiama Rabba Bar Channa, e questo maestro talmudico dice questo verso si può spiegare partendo dal principio alla fine, come anche a noi sembrerebbe logico. Allora si interpreta: il tempo di operare per il Signore è questo, per quale ragione? Perché hanno infranto la tua legge. Adesso è logico, sì. Ma dice, se si interpreta dalla fine verso il principio, allora si interpreta: hanno infranto la tua legge? Per quale ragione? Perché è il tempo in cui opera il Signore. Perché allora vedete che il maestro talmudico propone un insegnamento che dà spazio all'amore del Signore in maniera tale da smontare tutte le argomentazioni che fanno appello al valore sacro della legge. Siccome ha infranto la tua legge, qui lui poi fa degli esempi, sarà Boaz in quel caso, Davide in quell'altro caso, eccetera eccetera, perché ha infranto la legge? Perché è il tempo dell'amore del Signore, perché l'amore del Signore è superiore alla legge. Ecco, e vedete, per un maestro talmudico non è poco. Allora, lasciamo da parte il nostro salmo e rapidamente ritorniamo invece al Vangelo secondo Matteo. Dico ritorniamo perché noi da questa prossima domenica riprendiamo il cammino regolare delle domeniche del tempo ordinario, quindi avremo a che fare con il Vangelo secondo Matteo per tutto il seguito dell'estate e fino all'inizio dell'autunno. Leggevamo il Vangelo secondo Matteo alcune domeniche dopo il tempo di Natale. Fatto sta, vedete, che adesso abbiamo letto gli ultimi versetti del capitolo 9, i primi versetti del capitolo 10. Vorrei fare con voi una corsa così un po' panoramica, voi a un certo punto poi potete protestare. Perché? Vedete, regna Vangelo secondo Matteo, è dunque tutto un impianto catechetico, questo non ci sfugge. Da 4:17 nel nostro libro l'attività pubblica del Signore che ha uno scopo primario, inconfondibile, annunciare il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli, la rivelazione della paternità di Dio. Quante volte mi sono ripetuto a questo riguardo, da 4:17 in poi. Vedete, è la paternità di Dio in quanto è Gesù stesso che intraprende nel grande viaggio della sua missione in questo mondo, intraprende il cammino del ritorno da parte sua, in quanto figlio, ritorno alla casa da cui proviene. È vedete la relazione tra il figlio e il padre, ed è la relazione che adesso si manifesta, prende forma, diventa messaggio, annuncio, testimonianza, in quanto il figlio percorre le strade del mondo, scandaglia l'esistenza umana, fa sua tutta quella che è l'avventura nella quale sono coinvolti gli esseri umani dai progenitori in poi, di generazione in generazione, per ritornare, per rispondere. È il viaggio del figlio per ritornare a casa sua, cioè al grembo del padre, è la sua missione. E quindi, vedete, nel corso di questo viaggio si tratta di aprire la strada per noi, la strada del discepolato. Infatti subito nel capitolo 4 i discepoli, i primi, seguitemi, 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 la strada per noi, quella strada del discepolato che coincide con l'apprendistato nella comunione con lui figlio, e quindi l'apprendistato per quanto riguarda la nostra condizione di esseri umani chiamati alla figliolanza, condotti alla sorgente della vita, in un cammino di ritorno aperto dal Figlio, in quanto in comunione con Gesù. Ecco, per gli esseri umani si apre questa possibilità. È il tempo nuovo, è l'occasione definitiva che esplicita in maniera inequivocabile qual è l'intenzione di Dio: raccogliere la moltitudine delle creature umane all'interno di quell'unica famiglia nella quale il Figlio è il riferimento a cui ogni essere umano può consegnare il proprio vissuto. Seguitemi. Il Figlio che ritorna a casa sua. Ebbene, vedete, il magistero di Gesù nel Vangelo secondo Matteo, come sappiamo, si sviluppa in 5 grandi tappe. Il Vangelo secondo Matteo è costruito 5 blocchi, e ogni blocco si compone di pagine dedicate ai gesti, le attività di Gesù, e a altre pagine dedicate invece ai discorsi di Gesù. Sono 5 grandi discorsi. Pensate che nel Vangelo secondo Marco Gesù ogni tanto dice qualche parola, qualche sentenza. Poi c'è un discorsetto nel capitolo 13, sì, il discorso apocalittico, ma nel Vangelo secondo Matteo sono 5 grandi discorsi. Pensate che il primo discorso, quello che già stiamo leggendo nei giorni feriali, il discorso della montagna, dura 3 capitoli. È il primo, poi ci sono altri 4. Bene, prima sezione, capitoli 4, 5, 6, 7, gesti, parole, dove Gesù si presenta come Figlio, chiama i primi discepoli perché lo seguano nel cammino del ritorno al grembo del Padre, ed ecco il discorso della montagna, che è tutto mirato a educare gli interlocutori. Gesù si rivolge alla folla umana, a partire dai suoi discepoli, alla folla umana per quanto riguarda la condizione filiale in rapporto a Dio. Il regno dei cieli, il regno dei cieli, il regno dei cieli. E Gesù non fa altro che ribadire questo: beati i poveri, di essere il regno dei cieli, e così di seguito. Fatto sta che adesso, vedete, noi abbiamo a che fare con la seconda sezione, capitoli 8, 9 e 10. Capitoli 8 e 9, i gesti, le attività di Gesù. Capitolo 10, il secondo grande discorso, che è il discorso cosiddetto apostolico o missionario. Bene, vedete che alla fine del capitolo 7 Gesù ha fatto esplicito riferimento alla necessità di abitare in una casa. Se voi nel capitolo 7 arrivate con lo sguardo al versetto 24, perciò chiunque ascolta queste mie parole, siamo alla fine del grande discorso, e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. La casa. Già, e vedete, insegnamento di Gesù, che allo stesso tempo è la sua testimonianza filiale, per educare i discepoli, ma per accompagnare la maturazione interiore dei suoi discepoli, in prospettiva poi tutta l'umanità nella consapevolezza di essere chiamati a ritornare come figli alla casa del Padre, ecco, c'è bisogno di una casa. La figliolanza ha bisogno di un ambiente adeguato. Vedete, Gesù si rende conto che l'annuncio della paternità, la convocazione offerta a tutti gli uomini perché maturi nella consapevolezza di essere figli, questo implica l'accesso a una casa. Ed è Gesù che se ne prende cura. Se ne prende cura. E adesso vedete, capitoli 8 e 9, una serie di opere svolte da Gesù. Il testo è costruito in maniera molto schematica, quindi io adesso vado un po' per il sottile, per le spicce, ma il testo poi naturalmente è sempre molto più ricco di quello che un chiacchierone come me può suggerire, ma la costruzione, ripeto, è a suo modo geometrica. Sono tre sequenze di tre opere che sono poi tre opere ciascuna, per ciascuna sequenza tre opere in tutto noi, ma nella terza sequenza ce n'è anche una che è interna a un'altra, per cui in realtà potrebbero diventare 10, comunque 9 più 1, 3 più 3 più 3, e poi ci sono tre intermezzi alla fine della prima sequenza, della seconda, della terza, e noi siamo domenica alle prese con la fine della terza sequenza, fine del capitolo 9, inizio del discorso. Tre sequenze, ciascuna di esse si compone di tre opere, tre intermezzi. E uno sguardo rapidissimo, dove vedete la questione di fondo è proprio quella relativa alla casa. Perché parlare di figliolante significa inevitabilmente, per quello che l'Evangelista Matteo ha rilevato e vuole trasmetterci verso la sua catechesi, ed ecco Gesù all'opera, significa fare riferimento a una casa. Dal versetto 1 al versetto 17, prima sequenza. In quale casa abitano gli uomini? Poniamo questo interrogativo, perché Gesù, vedete, lui ha terminato il grande discorso, quando Gesù sceso dal monte, molta folla lo seguiva, ed ecco venire un lebbroso. Primo episodio, in tutto adesso sono tre episodi in questa prima sequenza, episodi di guarigione, ma anche questo, a questo riguardo bisogna intendersi, perché il primo caso è il caso di un lebbroso, cioè di un uomo senza casa. Per definizione il lebbroso non ha casa, e il lebbroso è naturalmente preda di una sfiducia molto dolorosa. Chissà se vuoi, dice il lebbroso, se vuoi, come se voglio, lo voglio. Conosciamo già questo episodio tenendo conto della versione nel Vangelo secondo Marco. Nelle pagine di Matteo che abbiamo sotto gli occhi, vedete, i racconti sono molto sobri, molto secchi, tanti dettagli leggiamo nel Vangelo secondo Marco, nel Vangelo secondo Luca, qui no, perché il nostro evangelista Matteo in questo caso vuole seguire un suo filo conduttore che ha a che fare con quella questione che io vi suggerivo, sapete, la casa. Perché? Qui abbiamo a che fare con un uomo senza casa e Gesù lo tocca. E Gesù dice, certo che lo voglio, ma è un motivo di... subito, vedete, è un patto molto brusco con in quale casa abitano gli uomini. E qui il problema è la lebbra. Il problema è che quel tale è senza casa. Che la lebbra è il suo essere senza casa. E il suo essere senza casa non è soltanto un dato di ordine empirico, fisico. Gli manca una cubatura prendere dimora, ma è inabile ad abitare una casa, non vuole abitare in una casa, non ritiene più possibile, non sa neanche cosa voglia dire abitare in una casa. Primo episodio, prima caso di guarigione, l'uomo senza casa, poi vedete subito dopo a Cafarnao, un centurione, il mio servo giace in casa paralizzato. La casa del centurione e il servo ammalato, è ammalato il servo, ma è ammalata la casa. Ammalata la casa. Tant'è vero che Gesù dice: ma adesso io vengo. No, non puoi venire. È ammalato il servo, è ammalata la casa. Tutti in quella casa sono in fermento, sono agitatissimi, sono preoccupatissimi, è vero, sono affezionati a quel servo, ma è malata la casa. No, eppure Gesù, vedete, coglie un fremito di fede nell'animo di quell'uomo che, peraltro, vedete, ha trasformato la sua casa in una caserma, un centurione. Una caserma. Dice, vedi, no, tu manda un ordine, vedrai come in caserma. Il soldato e quell'altro e io dico e lui fa e così via. E la casa è ammalata. Nel primo episodio, vedete, quell'uomo era senza casa. Qui la casa c'è, ma è una casa malata. Eppure c'è un fremito di fede, c'è una nostalgia che Gesù sa subito cogliere e apprezzare. Fede lo chiama Gesù. E subito un terzo episodio. Quando siamo nella casa di Pietro, ancora a Cafarnao, versetto 14, e nella casa di Pietro vide Gesù la suocera. Notate che qui nel Vangelo secondo Matteo nessuno gliene parla, è Gesù che la guarda. Cosa succede? Vedete che in casa di Pietro c'è una persona malata, e sembra malata gravemente, forse una malattia cronica, ma è come se nella casa di Pietro ci si fosse abituati a questo stato di malattia. Vedete che in certo modo la situazione si fa sempre più preoccupante. Un uomo senza casa? Una casa ammalata? Una casa assuefatta alla malattia. Assuefatta, abituata. Nessuno gliene parla. È Gesù che vede, è Gesù che si avvicina, è Gesù che tocca, è Gesù che prende per mano. E tra l'altro quella anziana signora, possiamo ben identificarla così, si alzò e si mise a servire la diaconia. Dunque, il passaggio di Gesù in quella casa, che si è abituata alla malattia, come se quella situazione tale per cui, l'ospite, per quanto gradito, non può essere certamente accolto come meriterebbe, bisogna adattarsi, ma noi siamo abituati così, siamo abituati anche alla malattia. E Gesù trasforma quella situazione cronica di malattia che affligge la casa di Pietro in una diaconia, in un servizio. Dopodiché c'è un intermezzo, e l'intermezzo, vedete, ruota attorno, come avverrà anche per gli altri due intermezzi, ruota attorno a una citazione di un testo profetico. Qui è la profezia di Isaia nel capitolo 53, versetto 4, egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Gesù è il medico. Prima sequenza, tre guarigioni, Gesù è il medico. E il medico in quanto è colui che si fa carico delle nostre malattie, che sono le malattie della casa. E in cui gli uomini abitano o non abitano. In quella casa nella quale gli uomini sono condizionati dentro situazioni che comunque non corrispondono a quella vocazione alla figliolanza, a quel discepolato, alla sequela di Gesù per ritornare al grembo del Padre. E Gesù è il medico, colui che si fa carico delle nostre malattie. Isaia 53. Seconda sequenza, adesso anche qui tre episodi, e in questo caso possiamo definirli tre insegnamenti, arriveremo poi a un secondo intermezzo. E Gesù adesso, vedete, è lui alla ricerca di una casa. Nella prima sequenza Gesù, sceso dal monte, per così dire, va a sbattere contro questa realtà. Il lebroso è a Cafarnao, quello là è a Cafarnao, la casa di Pietro. Adesso è Gesù che va, lui espressamente, alla ricerca di una casa, e la ricerca in quello che è il luogo interiore dei progetti, dei desideri, della volontà umana, la volontà che è il luogo interiore in cui si risponde alla vocazione, alla vita. E Gesù alla ricerca, e vedete cosa succede che primo episodio, versetto 23, la barca, discepoli con lui, la traversata del mare, la tempesta, una tempesta violenta, ma la barca era ricoperta dalle onde. Interessante, perché vedete, la barca, potremmo intendere, adesso è travolta dalle onde, no, è ricoperta dalle onde, è avvolta dalle onde. La situazione è un po' paradossale, ma è equivalente a quella dell'arca che nel diluvio galleggia. E questa barca, vedete, è velata, è coperta, è come ovattata, ma è un esperimento che Gesù sta realizzando nel rapporto, sta cercando, perché in quella casa lui dorme, lui riposa, è il figlio che quietamente affronta il viaggio, laddove le intemperie sono scatenate, che poi è quello che succede nelle cose di questo mondo. Ed ecco, i discepoli protestano e Gesù dice: come mai siete così vili? La viltà, vedete qui, avete paura. La paura in questo caso non è phobos, ma è la viltà. Avete una piccola fede, già, poca fede. La viltà che, vedete, Gesù denuncia nell'animo dei discepoli, che non sono in grado di rendersi conto di come quella barca è una casa. Quando invece i discepoli evidentemente vanno alla ricerca di una garanzia del loro benessere, così come loro l'hanno immaginato, sognato, si erano convinti di averlo costruito, ma in questa casa che è la barca, ricoperta come da una coltre che sembra proprio essere massivamente pacificante, gratificante, in mezzo alla tempesta, sì, ma c'è Gesù che dorme, il figlio che riposa sul seno del padre. Ed ecco quella viltà che Gesù qui rileva, che poi tra l'altro implica una estraneità crescente tra i discepoli e lui. Ma chi è costui? Vedete tra l'altro nel versetto 27, i presenti furono poi presi da timore. Interessante, perché versetto 27, non leggiamo i discepoli, ma gli antropi, gli uomini. I presenti, loro, sono come diventati dei personaggi neutri. Dal loro punto di vista, quella non era una casa. Io dicevo, a modo mio, alla ricerca, la casa nella quale dovesse essere garantito quello che loro ritenevano una situazione di benessere domestico, e Gesù dice: ma questa è una viltà, non avete, c'è poca fede qui. E di seguito poi vedete dall'altra parte, dove solo Gesù sbarca, Gesù incontra due indemoniati che escono dai sepolcri. Qui conosciamo l'episodio che Matteo sviluppa in pochissime battute, in modo molto molto più sollecito che non negli altri sinottici. E dunque la ferocia bestiale di questi indemoniati, poi non sappiamo più niente di loro, ma indemoniati che difendono quella casa che in realtà è un sepolcro. E vedete, ci sono i due indemoniati, ma ci sono poi i maiali, sono i mandriani, ci sono tutti gli abitanti della città che dicono: Gesù, allontanati da qui, non vogliamo saperne. E nel caso precedente i discepoli, Gesù ha detto, sono gli uomini di poca fede. In questo caso è una vera rinuncia alla fede, che diventa addirittura una ferocia, per difendere una casa che alla resa dei conti è un sepolcro. Una ferocia bestiale. Finalmente siamo diventati dei maiali. che soddisfazione. Ecco, è casa. E Gesù se ne ritorna. Lo pregarono di allontanarsi. E allora, terzo episodio, vedete, questa volta siamo ritornati sulla sponda occidentale, salito sulla barca, Gesù passò all'altra riva, capitolo 9 ormai, giunse alla sua città, che in questo caso è Cafarnao, città adottiva, ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto, e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: ti sono rimessi i peccati. Notate, vista la fede di quelli che l'hanno portato, già, questo è un terzo episodio ancora, vedete, perché il paralitico qui non dice niente, è personaggio passivo e viene portato di peso da quei tali che se lo sono caricato sulle spalle e adesso l'hanno calato dinanzi a Gesù. La fede degli altri, vedete, nel primo episodio la poca fede, nel secondo episodio la rinuncia alla fede, nel terzo episodio questo, la fede altrui. Perché il nostro personaggio è passivo. E questa passività, vedete, qui lascia intendere la caratteristica di chi è abituato a considerare che il mondo circostante, appunto, la fede altrui, il mondo circostante deve essere comunque impostato in maniera tale da ottenere quei servizi che lo sopportano, lo gratificano. Non siamo mica a giudicare il poveraccio qui nel brano evangelico, ma si tratta di intendere la situazione così come viene formulata in maniera emblematica dal nostro evangelista. C'è qualcuno che è convinto che quello che è importante per lui è garantire che quel certo buco nel mondo in cui lui è portato di peso da qualcuno che per qualche motivo di fede o per qualche altro motivo si prende cura di lui, quel buco di mondo è tutto e il resto deve essere al suo servizio. Già. Vedete, soltanto che quel buco di mondo in cui sono a casa mia, beh, qui il poveraccio è un paralitico, ma quel buco di mondo in cui sono a casa mia normalmente è là dove si infila un verme. Ecco, io sono un verme a casa mia, in un buco di mondo dove tutto il resto del mondo deve essere al servizio di questo che si chiama casa mia. Un espediente formidabile, però, ho trovato la soluzione, mi sono ridotto alle misure di un verme e il mondo che mi circonda deve garantirmi, portarmi di peso. E qui, vedete, Gesù vede la loro fede, la fede di quelli, e Gesù parla con quelli, dice: ma guarda che qui il perdono dei peccati. E la situazione poi prende una piega prevista e poi dice: adesso caricati e vai a casa tua, vai a casa tua, caricati il lettuccio, portatelo tu, vai a casa tua. Beh, vedete, Gesù maestro, perché sono tutti e tre insegnamenti. Gesù che dice ai discepoli, Gesù che parla con gli demoniati, Gesù che adesso qui insegna a Cafarnao, in quel luogo, Gesù maestro. Infatti l'intermezzo qui, vedete, ruota attorno a una citazione del profeta Osea, capitolo 6, versetto 6. Nel versetto 13: andate dunque, imparate, ecco Gesù maestro. Era medico nella casa di Pietro, qui adesso siamo nella casa di Matteo, è stato citato immediatamente prima, Cafarnao, casa di Pietro, casa di Matteo, citazione di Osea, Gesù maestro, misericordia io voglio e non sacrificio, andate, imparate questo, Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Andate, imparate, Gesù Maestro, colui che vuole abitare nella casa degli uomini. Vedete, adesso lui se l'è presa proprio di petto l'impegno di trovare la casa in cui abitano gli uomini. Prima si è trovato ad avere a che fare con quegli impatti non ricercati, invece adesso lui ha cercato. Vuole abitare nella casa degli uomini, vuole abitare nel cuore umano. E vuole abitare nel cuore umano, come dice poi qui capitolo 9 nel brano che segue, quando i discepoli di Giovanni gli dicono: ma perché i tuoi discepoli non digiunano, tu che maestro sei? Ma perché questo è un banchetto di nozze, una festa di nozze. Come si può digiunare un banchetto di nozze? Già, perché Gesù, che vuole abitare nella casa degli uomini, cioè nel cuore umano, vi dicevo, vuol farne il luogo delle nozze. Casa. E adesso che allora c'è una terza sequenza, e poi subito ci fermiamo, vedete, intanto ritorniamo al brano evangelico di domenica prossima, avremo modo tra domani e dopodomani, in questo fine della settimana, di ritornare, ve lo consiglio, poi stasera ne riparleremo rileggendo i testi, senza chiacchiere ulteriori, nella veglia. Tre gesti ancora, tre opere del Signore, dal versetto 14. Adesso vedete, la situazione prende un'altra piega ancora, perché adesso è Gesù che offre una casa, lui offre una casa agli uomini e offre casa nel suo cuore umano. Forse adesso si può aprire la finestra perché non c'è più tanto rumore. Lui. Adesso sono tre gesti di accoglienza e uno è doppio, perché il primo caso è questo che adesso si presenta, versetto 14. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: mia figlia è morta proprio ora. Vedete che nel Vangelo secondo Marco sta male, vieni. No, qui è morta. Il discorso è già chiuso. È già morta. La figlia è morta. Dunque, nel corso del cammino, la donna malata da 12 anni perde sangue, una malattia che la rende impura, che, come dire, vedete, già sta vivendo la sua morte. Una morte che dura tutta la vita. E la donna tocca il mantello di Gesù e Gesù si reca in quella casa e tocca la ragazzina che è morta, una carezza che, vedete, qui viene descritta in pochi tratti essenzialissimi ma anche efficacissimi da parte del nostro evangelista Matteo come l'avvolgimento di un manto. È il manto di Gesù, è un manto di solidarietà che avvolge, contiene, accoglie in un ambito domestico anche la morte degli uomini, quella morte che dura per tutta la vita. Ed è Gesù che fa di questo suo modo di presentarsi, questo suo modo di incontrare, questo modo di trattare, questo modo di accarezzare la morte degli uomini e farla sua, fa di se stesso una casa. È un primo episodio. Il secondo episodio, vedete qui, dal versetto 27, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: figlio di Davide, pietà di noi. Due ciechi lo seguono e Gesù sembra che non tenga conto di loro, perché, guarda un po', entrato in casa, che casa è questa? Si sa. E i ciechi gli si accostarono, era quello che Gesù voleva in realtà, se li ha portati dietro in casa. Ma come poi i ciechi, che sono ciechi, abbiano fatto a seguire Gesù, è tutto da spiegare. Saranno inciampati da qualche parte, forse hanno inseguito, perché Gesù non dice niente, loro almeno gridano, potevano seguire una voce, un rumore, un profumo, qualcosa. No, non hanno seguito. Ha seguito Gesù. E Gesù se li ha portati dietro in casa. E adesso gli vanno a sbattere contro, perché si avvicinarono e Gesù dice: allora, credete voi che io possa fare questo? È un neutro, che cosa? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire per voi? io posso fare questo? Sì, signore, che cosa? Allora toccò gli occhi e dice: guardate, siete in casa. Che cosa è questo? Siete entrati in una casa. Già, ma soltanto che questa è la casa di Gesù. Ma è la casa di Gesù nel senso della famosa cubatura, ma nel senso che questa casa è là dove è accolto il grido dei ciechi, nel cuore del figlio, là dove gli uomini sono già entrati e non se ne sono accorti. Siete accorti che siete entrati in una casa? Posso fare questo? Che cosa? Allora dice: vedete, si aprirono gli occhi. Terzo episodio di seguito, qui adesso il versetto 32: usciti costoro gli presentarono un muto indemoniato. Questo è un terzo episodio, anche questo è un gesto di accoglienza, perché vedete qui il muto indemoniato è uno che non comunica, è muto, si suppone che sia anche sordo se è muto, e comunque è una incomunicabilità triste, drammatica, tragica, possiamo anzi aggiungere. Ebbene, vedete, in questa casa Gesù accoglie il disagio di quelli che lo portano, perché anche in questo caso non è lui il muto indemoniato che si presenta, sono altri che gli presentarono Gesù, altri, qualcuno che non ce la fa più a sopportare l'indemoniato, qualcuno che non ce la fa più a sopportare l'incomunicabilità altrui. È in quella casa che Gesù accoglie, e vedete, anche qui c'è, crescendo, passando da uno all'altro di questi tre gesti di accoglienza, sotto il manto di Gesù, una carezza per gli esseri umani che muoiono, nella casa di Gesù, nel cuore di Gesù, l'accoglienza già offerta all'umanità che ancora è cieca, nella casa di Gesù, la situazione che qui in modo così essenziale ci descrive la tragedia di una incomunicabilità cronica che riguarda non soltanto il soggetto o i soggetti direttamente coinvolti in questa faccenda per come sono imbottigliati, intrappolati, rintanati, raggomitolati, ma gli altri che sopportano, che non ce la fanno più. Nel cuore di Gesù, la casa. Perché Gesù, ed ecco vedete il terzo intermezzo, e qui siamo alla fine del capitolo 9, e la citazione del profeta Ezechiele nel capitolo 34, si aggiunge anche una citazione dei Numeri nel capitolo 27, Gesù è pastore. Vedete, primo, Gesù è medico, casa di Pietro. Gesù è maestro, casa di Matteo. Adesso qui è la casa di Gesù, è il cuore di Gesù. Oggi trovate la festa del Sacro Cuore, è il cuore umano di Gesù. Gesù è pastore, e il pastore, vedete, che è in grado di offrire lo spazio smisuratamente ampio e capiente di quella che si chiama compassione. quelle che sono le viscere della compassione, di quello che è l'intimità del suo vissuto, nella sua condizione umana, intendete bene, qui non abbiamo a che fare con un marziano, ma a fare con un cuore umano di Gesù. Sentì compassione vedendo le folle che erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Questa è una citazione del profeta Ezechiele, è il pastore, colui che nel suo cuore umano apre lo spazio largo e accogliente in cui ogni essere umano è a casa, con la sua stanchezza, con le sue ossessioni, con le sue angosce. Il pastore, che poi vedete in tutta la rivelazione biblica, è l'agnello allo stesso tempo in grado di esercitare una funzione pastorale. L'agnello che conosce le pene, la fatica, il disorientamento, la debolezza delle pecore, e l'agnello che esercita fedelmente, pazientemente la funzione pastorale, che vedete adesso qui sta conservando naturalmente le sue competenze particolari tecniche dell'allevamento, ma è la competenza pastorale che è prerogativa di Gesù, in quanto è in grado di offrire una casa in cui ci sia spazio, e di fatto c'è spazio, perché ogni essere umano e ognuno di noi, non in modo generico, non in modo, come dire, così approssimativo e puramente in quanto apparteniamo a una certa categoria di ospiti, ma in ciascuno di noi è accolto, riconosciuto, chiamato per nome, e nessun essere umano è semplicemente l'oggetto di un dono che viene regalato come una sovrabbondanza di benefici di cui un personaggio grandiosamente dotato come lui può fare sfoggio. No, siamo a dimora nel cuore suo. Ecco, e qui vedete si inserisce la missione affidata ai discepoli. Perché la missione, vedete, sì, ha una sua proiezione negli spazi del mondo, nei tempi della storia umana, ma in realtà la missione consiste primariamente e radicalmente in questo impegno di maturazione nell'appartenenza a quella dimora che è offerta agli uomini nel cuore di Gesù. È il radicamento nel cuore di Gesù che è la casa per tutti gli uomini, che è il principio determinante della missione affidata ai discepoli. Poi faranno delle cose, andranno in giro per il mondo e tutto il resto che possiamo immaginare come una missione, ma la missione è intrinsecamente, primariamente, insostituibilmente radicamento nel cuore di Gesù, la casa. E qui vedete, quando Gesù vede la folla dice: la messe è molta. Notate che subito noi siamo abituati a leggere questo versetto: la messa è molta, gli operai sono pochi, bisogna pregare per... No, l'affermazione è che la messa è molta. L'affermazione fondamentale è che la messa è molta. La messa è molta. Subito siamo adesso io devo organizzare qualche raccolta di contributi, perché vedete, con l'otto per mille poi ce la faremo anche a distruggere i seminari finalmente, ecco. No, la messa è molta. Questo è il modo di vedere la folla umana di Gesù. Questo è il modo di dare casa alla folla. La messa è molta. Ci sono tutti. Le pecore perdute. Allora la missione è strutturata come una ricerca di ospitalità. Andate per farvi ospitare. E quindi la gratuità, non mi fermo su queste considerazioni, la vita esposta, la vita consegnata, certo, qualcosa del genere diceva anche il nostro orante nel Salmo 119, la gratuità di quella confidenza nella conversione altrui. Si tratta di conquistare, non siamo mercenari disarmati, ma sempre mercenari al servizio di qualche come si dice holding religioso, la gratuità e la povertà che consente il contatto con la reale fatica di tutti, perché è in quanto i discepoli sono inviati in modo da non prendere questo, né questo, né questo, né questo, né quest'altro, allora Gesù dice: il regno dei cieli è vicino, la paternità di Dio, guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanati i lebbrosi, cacciati i demoni, gratuitamente avete gratuitamente, non prendete. Vedete che la missione dei discepoli, proprio perché è strutturata nella povertà, consente il contatto con la reale fatica della vita e le contrarietà e le avversità e le angosce della vita, dell'esistenza umana. E così si traccia la strada della povertà per tutti, certo, è quella strada che sintonizza la storia dell'umanità intera con la missione del figlio e quella povertà per la quale l'umanità intera non in modo generico ma in modo puntuale, capillare, personale, l'umanità intera è chiamata a ritrovarsi a casa propria nel cuore del figlio ed ecco è la povertà che ci ricompone nell'appartenenza all'unica famiglia, nel grembo del padre. Tant'è vero che poi qui, vedete, sono versetti che non leggiamo domenica prossima, subito dopo Gesù dice, versetto qui 11, in qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche degna persona, lì rimanete fino alla vostra entrata, il saluto, cioè pace. E questa pace, vedete, perché in quella casa c'è qualcuno che è degno. Questa testimonianza resa alla dignità altrui, vedete, questo rispetto per la dignità altrui, pace, la dignità, e vedete, questa è la stessa espressione che compare in una famosa parabola, adesso ho finito veramente, che certamente avete nella memoria, capitolo 22, c'è un signore, un ricco signore, un sovrano, un re, che organizza la festa di nozze per suo figlio. E allora gli invitati non si presentano, e ancora, non si presentano, e allora dice, non erano degni. Capitolo 22, versetto 8, non erano degni. Allora andate nei crocicchi delle strade, chiamate tutti, ciechi, zoppi, storpi, tutti devono riempire la sala delle nozze. Ecco, questa è la maniera di salutare con cui i discepoli annunceranno la pace, dovunque si troveranno. E proprio perché sono radicati nell'appartenenza al cuore, perché sono a dimora nel cuore del figlio, è la pace che rende testimonianza alla la dignità di ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi, di infermità, di malattie, di disagio, di degrado, di la dignità, finché la sala delle nozze sarà piena. Basta. Beh, adesso però per tutta estate potete stare tranquilli che no. Non se ne parla.
Tutta l'estate non se ne
parla. Rileggiamo insieme le due strofe del Salmo.